Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Presenta con un po' di lentezza. La serata ha portato con sé il via libera del Consiglio di Sicurezza ONU al piano americano per la tregua in Medio Oriente. Gli americani promettono di vigilare sul rispetto da parte di Israele e insieme chiedono ad Hamas di accettarlo. Vedremo. L'Italia ieri ha contato i voti delle amministrative, Cirio confermato in Piemonte, 10 capoluoghi vanno al centro-sinistra al primo turno, 6 al centro-destra, in 10 ci sarà il ballottaggio. I partiti riflettono sul risultato delle europee, mentre a Bruxelles si ragiona sugli assetti futuri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Anzitutto grazie di questa occasione di confronto.
Simone Spezia.
Caro amico mio.
Un, due, tre, anche oggi Spezia c'è. 3, 2, 1, se non sei Spezia non sei nessuno.
Ma cos'è? E grazie Carmelo per questo ascoltatore, perché stamattina ho rischiato seriamente di farmi contagiare dall'atteggiamento crepuscolare del professor Massimo Cacciari, che oggi firma un editoriale sulla Stampa che si intitola così: la democrazia morente nell'Europa perduta.
Cara
professore, la prego. Non mi sembra così drammatica. Certo, abbiamo grandi sfide davanti, grandi problemi. Non sappiamo se l'Europa riuscirà a mantenere la sua unità di fronte alle grandi sfide del futuro. Però, proprio così,
menagramo d'un menagramo.
Poi ovviamente il discorso è articolato all'interno di questa analisi, di questo commento, però madonna mia. Intanto il generale Vannacci, forte del suo 500.000 e passa di preferenze, continua a divertirsi a provocare, perché non posso immaginare niente di diverso. In questa intervista, sempre alla Stampa, parla un'Elisa Sola, inviata a Viareggio, che lo raggiunge, dove sta là. E usa una parola che è una parola che può voler dire i miei compagni d'arme, diciamo così, però è questa. Sono un candidato autonomo e ieri ho aspettato l'esito del voto con pochi amici intimi e i miei camerati, organizzando una grigliata fai da te a casa mia. Poi qualcuno pescherà questa frase e dirà: generale, lei ha detto camerati, vuol dire che è fascista. E lui dirà: no, camerati vuol dire compagni d'arme. No, è un giochetto ormai abbastanza scoperto, mi pare. Vabbè, martedì 11 giugno, all'indomani dei risultati che tutto sommato abbiamo, che cosa vi dicono queste elezioni, che cosa vi raccontano, se volete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo dunque i risultati definitivi: Fratelli d'Italia 28,8, PD 24%, Movimento 5 Stelle 9,99%, e qua sono i problemi più grossi in questo momento dal punto di vista politico, nel senso che addirittura Conte starebbe pensando ad un passo indietro. In agguato ci sarebbero Chiara, Appendino e Virginia Raggi, dicono. appassionati retroscenisti. Oppure Conte, per rimanere in sella, sarebbe tentato di dare la possibilità di fare il terzo mandato. Oh, io sta storia dei mandati dei 5 Stelle non l'ho più capita, mi son perso a un certo punto. 3 mandati, 2 mandati, 1 mandato, mandato 0, ve lo ricordate? Io non ho più capito niente. Vabbè. Allora, perché si vuole divertire con le preferenze. Giorgia Meloni 2.370.000, De Caro 482.000 preferenze. Oh, funziona sta cosa delle inchieste giudiziarie, diciamo ha un impatto, ci sembra di capire, piuttosto forte sul voto. Vannacci 530.000, Bonaccini 380.000, Tajani 390.000. E a testimonianza che ci sono luoghi del paese nei quali i sistemi delle preferenze funzionano, diciamo, con, chiamiamolo così, un radicamento territoriale forte. In Sicilia una delle persone che ha raccolto più preferenze di Forza Italia era all'8° posto in lista, si chiama Edi Tamaio ed è assessore nella giunta siciliana e ne ha presi 121.000. Alla fine viene eletto al photo finish Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire nel Partito Democratico. Va bene, questo alla fine è il quadro. E poi ci sono le amministrative, ovvio, no? Che a questo punto sono la cosa alla quale guardare con un po' più di attenzione. Cirio, confermato presidente del Piemonte, sarà nostro ospite più avanti e quindi avremo modo di parlarne, era ampiamente previsto, però la vittoria è netta, è un 56%. Qua si presentavano separati PD e Movimento 5 Stelle. Cagliari, l'ex sindaco Massimo Zedda, candidato del cosiddetto campo largo, vince al primo turno. Bergamo vince al primo turno il centro-sinistra, altri comuni al centro-sinistra, Livorno con Luca Salvetti, Cesena, Modena, Reggio Emilia e centrodestra, Pescara, Campobasso. Vabbè, insomma qua possiamo scendere nel dettaglio all'infinito. Andrà al ballottaggio invece Bari, dove, e qua però il candidato, vi ricordate che Bari è successo un casino infernale con il PD 5 Stelle che si sono separati, allora c'era la Forgia, poi c'era Leccese e poi a un certo punto i 5 Stelle hanno scelto la Forgia e poi però il PD ha candidato Leccese, il quale andrà al ballottaggio partendo con 47,8% dei voti, mentre il candidato del centrodestra Fabio Romito al 29,2%. La Forgia ha già detto che sosterrà Leccese, quindi poi vedremo cosa succederà. Si va al ballottaggio anche a Firenze, dove anche qua la candidata del centrosinistra era al 43%, Heike Schmidt del centrodestra al 32%. Dove però Saccardi di Italia, sostenuta da Italia Viva, ha conquistato un 7% e Cecilia Del Re, che è di centrosinistra, ha conquistato il 6%. Vedremo cosa accadrà. A Perugia, bella sfida tra due donne, Vittoria Ferdinandi, centrosinistra allargato al 48,7% e Margherita Scoccia al 48,4%. Vedremo come andranno queste elezioni amministrative. Intanto andiamo a sentirci un paio di voci post voto, va? Dove direi che direi di partire dalla Lega. Iniziamo un po' di ragionamenti e di analisi di voto. Allora, nelle dichiarazioni di ieri Salvini ha detto abbastanza nettamente che il ragionamento, c'è anche oggi un'intervista al Libero su questo, il ragionamento è su un partito nazionale, che quindi esce, per così dire, dai suoi confini storici, quasi a dire la vecchia Lega si è definitivamente chiusa, è conclusa la vecchia Lega con queste europee. A testimonianza ci sarebbero i risultati anche di regioni come il Veneto, dove la Lega ha incassato il 13%, qualcosa viene da dire di impensabile solo fino a qualche anno fa. Veneto, nel quale a questo punto Fratelli d'Italia punta a presentare il suo candidato per le prossime elezioni alla presidenza della regione. Siamo sopra le politiche e così Salvini.
La Lega è sopra il risultato delle politiche due anni fa, ha superato i 2 milioni di voti. Il generale Vannacci, contestato, vituperato da mezzo mondo, ha superato da solo il 500.000 di preferenze con i record a nord. Dovrebbero esserci gli 8 eletti della Lega, che ne facessimo quanti 5 Stelle ieri era assolutamente imprevedibile.
Così la Lega, da dire che rispetto alle precedenti europee perde 21 europarlamentari. Le precedenti europee furono ovviamente quelle del momento di massima ascesa della Lega di Matteo Salvini. Sarà da vedere cosa succederà all'interno, se ci sarà qualche tensione, qualche riflessione, come ovvio. Vabbè, Forza Italia festeggia, lo sappiamo, il Partito Democratico soddisfatto con il 24% dei voti. Non sentite Giorgia Meloni e Adele Schlein, dice Schlein, ci siamo sentite per complimentarci del risultato reciproco, e questo, posso dire una cosa a prescindere da come la si pensi, ci piace, perché alla fine un segno di rispetto tra due avversari politici, che questi segni di rispetto a volte mancano, e quando ci sono è sempre una certa soddisfazione. Si vedrà cosa succederà nel centro-sinistra, dove Conte appunto in questo momento si lecca le ferite, e soprattutto si vedrà cosa succederà all'interno del Parlamento europeo. Qual è il quadro al momento? Che idea sta circolando? E che Ursula von der Leyen ci proverà a formare una nuova maggioranza. È una maggioranza che terrà conto ovviamente della precedente maggioranza, e quindi dovrebbe tener conto dei socialisti, dei liberali e dei popolari, come dicevamo ieri, e però non potrà fare a meno di avere un pezzo anche del mondo dei conservatori. È presumibile che questo pezzo sia anche quello relativo a Giorgia Meloni, e in questo caso, dice qualche giornale, lo si farebbe ottenendo la vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. Quindi von der Leyen presidente della Commissione, vice un altro, lo deciderà ovviamente il Consiglio europeo. Al di là dei giochi politici, al di là dei risultati, ho due segnalazioni da farvi. Per tornare alle cose un po' più solide e un po' più concrete rispetto al voto, segnalo che anche ieri abbiamo avuto un dato, ed è forse una delle cose con le quali avremmo aperto questa mattina, un dato particolarmente negativo per la produzione industriale, un calo sia su base mensile che in termini tendenziali. In termini tendenziali un -2,9%, il quindicesimo dato consecutivo in rosso, il che getta evidentemente qualche ombra sull'economia italiana, soprattutto sulla parte manifatturiera dell'economia italiana, con delle preoccupazioni che evidentemente permangono. In un quadro nel quale, oggi, questa senza ombra di dubbio l'intervista del giorno, in un quadro nel quale la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, viene intervistata dal Sole 24 Ore insieme ad altri tre giornali, sono pagine 2 e 3, nelle quali parla di un'economia europea più forte. Dice che sui tassi di interesse la discesa non sarà lineare, e a dire il vero, poi ci arriveremo naturalmente in rassegna stampa, non chiarisce tutta una serie di dubbi sulla gestione della politica dei tassi, non tanto e non solo per una discesa che da molti è ritenuta troppo timida, ma soprattutto sulle indicazioni future, che sono quelle che spesso sono servite a rassicurare il mercato, ossia quali obiettivi ha effettivamente la Banca Centrale Europea, dove vuole arrivare, qual è il tasso ideale, cioè tutte quelle cose che servono a togliere incertezza al mercato, incertezza anche ai risparmiatori che devono sottoscrivere un mutuo. Ebbene, tutto questo, tutte queste indicazioni, nonostante le domande dei giornalisti che hanno realizzato l'intervista per il Sole 24 Ore, Isabella Bufacchi, tutto questo, a dire il vero, non c'è. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Ma il senso di dare la preferenza a una persona che certamente non andrà al Parlamento europeo, mi piacerebbe capirla.
Conte metteva subito sul piatto il reddito di cittadinanza. Finita la cuccagna, finito il partito.
Ma non so se è solamente quello, ma a dire il vero, l'impressione è che ci sia proprio ormai una carenza di identità nel Movimento 5 Stelle che fa sì che le persone si allontanino da quel partito. Poi ovviamente ha contato anche il voto del Mezzogiorno, dal punto di vista dell'affluenza nel Mezzogiorno, salvo i luoghi nei quali si votava anche per le amministrative, è stata una strage, una cosa drammatica, dal punto di vista democratico una cosa drammatica, a dire il vero. E questo dovrebbe far aprire mille altre riflessioni, naturalmente. Buongiorno a Sandro Gozzi, che è europarlamentare uscente e riconfermato, che immagino si sentirà un po' solo perché è l'unico italiano del gruppo di Renew Europe, cioè i liberali. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno.
Si sentirà solo? Si sentirà solo, no? No, no.
Ma no, sono accompagnato da buoni deputati e deputati europei, siamo al Parlamento europeo. Certo, bene. Se c'erano più italiani di Renew era meglio.
Sì, naturalmente. Lei è stato candidato in Francia, l'abbiamo ospitato più di una volta in occasioni precedenti. Le chiederei innanzitutto, e poi andiamo a come si sono mossi quei due gruppi che avrebbero dovuto aderire a Renew Europe se fossero stati eletti, ossia quelli di Calenda e Renzi, una sua riflessione. Riflessione su questo, però partirei dalla riflessione su quello che è stato deciso in Francia dal presidente, ossia la sfida di fare il voto per le elezioni parlamentari tra poco, prima delle Olimpiadi. Qualcuno lo giudica un azzardo eccessivo?
Ma questo è assolutamente nella natura di Emmanuel Macron. Dal 2017 è una persona che prende dei rischi e che non ha paura del giudizio e dei cittadini e del voto. Questa campagna elettorale, che noi avremmo voluto assolutamente europea, è stata in gran parte caratterizzata da dibattiti su temi di politica interna, il potere d'acquisto, la sicurezza, temi su cui il Parlamento europeo ha poco a che fare e che sono molto legati invece all'azione governativa, all'azione del Parlamento, con un'Assemblea nazionale, il Parlamento francese, che da tempo fa fatica a funzionare perché c'è una maggioranza relativa, e di fronte al successo indubbio dell'estrema destra di Le Pen e di Bardella, Macron ha deciso di ridare la parola ai cittadini. Io penso che insomma ridare la parola ai cittadini alla democrazia non sia mai una cattiva notizia, e in questo caso era necessario chiarire le cose, non si poteva continuare con un Parlamento che sarebbe stato ancora più bloccato.
Sì, c'è chi dice una mossa tattica, no? L'idea è questa: venite al governo, facciamo 3 anni di coabitazione, vi logorate e poi quando andiamo alle presidenziali non sarete più così vivaci come prima.
Ma guardi, innanzitutto le elezioni sono state convocate perché le vogliamo vincere, perché la maggioranza presidenziale le vuole vincere. Per rispondere alla sua domanda, sì, noi riteniamo che l'estrema destra non sia assolutamente preparata per governare. Speriamo che i francesi lo vedano in queste elezioni legislative, perché non c'è nessuna soluzione concreta che Le Pen propone, e per questo giudicano i francesi. Non mi sembra assolutamente preparata per il governo, né Le Pen né Bardella.
Rischia di fare un azzardo stile Brexit, cioè, per così dire, me la gioco in questo modo, poi fra tre anni si va alle presidenziali e poi fra tre anni magari vince Le Pen o Bardella, uno dei due.
E questo già sarà interessante vedere nell'estrema destra chi sarà il candidato veramente nel 2027. Ma il punto è che l'Assemblea Nazionale era bloccata perché le forze cosiddette repubblicane, non della maggioranza, che fossero i socialisti o che fossero i repubblicani, diciamo la destra repubblicana, la destra democratica, non hanno mai voluto veramente cooperare con la maggioranza. Il messaggio che è venuto dai francesi è stato anche: ma noi vogliamo delle soluzioni. Un Parlamento bloccato che soluzioni non le può portare. Quindi adesso ognuno si assuma le sue responsabilità, a partire dagli elettori.
Sì. Senta, Gozzi, come giudica quello che è avvenuto nel suo campo, per intenderci, al Parlamento europeo, ma qua in Italia, cioè questa divisione con la quale si sono presentati Renzi e Calenda, e quindi il risultato, diciamo, doloroso per il vostro gruppo parlamentare?
Giudichiamo molto male, perché era evidente che le divisioni avrebbero comportato il rischio di avere zero eletti. L'Italia è un grande paese fondatore, per noi era importante avere 5, 6, 7, 8, quelli che potevano essere deputati eletti in Italia. Abbiamo fatto di tutto per convincere Azione Calenda a fare una lista unitaria con Renzi e Bonino e altri. Siamo riusciti a convincere Renzi, Bonino, i liberal democratici a unirsi. Calenda e Azione hanno voluto, per ragioni che continuano a essere misteriose, perché anche le spiegazioni che Calenda ha dato ieri, non ho capito bene, non ho fatto la lista unitaria perché Bonino non vuol fare i partiti e perché Renzi li vuole disfare. Per noi sono del tutto insoddisfacenti, sia le spiegazioni ma soprattutto le ragioni per cui non è stato fatto questo. Sapevamo che c'era questo rischio, e di fronte alle battaglie importantissime che dobbiamo fare a livello europeo, come Renew, rispetto alla guerra in Ucraina, rispetto alla riforma del bilancio europeo, risposta dell'agricoltura, l'assenza di eletti in Italia è una perdita grave, le cui responsabilità sono molto chiare. È evidente che la nostra insoddisfazione è molto grande.
Grazie a Sandro Gozzi, europarlamentare, riconfermato in Renew Europe, segretario del Partito Democratico Europeo, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.